E abbiamo anche dei grandi là che ascoltano tutti, bisogna stare attenti, mica voi, la Matilde e la Sofia, perché i piccoli capiscono tutti, i grandi qualche volta un po'.
Ecco. Ecco, benvenuti. Cominciamo allora con il Salmo 19, 18, lo trovate sulla Bibbia, quella che era lì, a pagina 540. Comincia: i cieli narrano la gloria di Dio. Lo recitiamo a cori alterni, suddivisi qui all'altezza della porta. Cominciamo qui alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce, ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio Redentore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.
Abbiamo letto un salmo che ci introduce un poco nel testo di questa sera e ci troviamo al capitolo 14, il versetto 12. Abbiamo iniziato la volta scorsa il racconto della passione in Marco, che comincia con una scena della donna che versa il profumo che dà il senso di tutto il Vangelo, anzi Gesù si identifica con quella donna. E una caratteristica di tutto il Vangelo, per chi fosse arrivato oggi, è che tutto il Vangelo di Marco è una lunga introduzione alla storia della passione. E la passione ci rivela chi è Dio, cioè la passione di Dio per l'uomo, quanto ci ama. E lì scopriamo chi è Dio. E mentre Marco nel suo Vangelo dice sempre è subito dopo, perché ha fretta ad arrivare qui, quando arriva a Gerusalemme va al rallentatore, e dal capitolo decimo, quando c'è il cieco di Betsaida, il cieco di Gerico, e poi va a Gerusalemme, lì distribuisce tutto il resto della vita di Gesù in 6 giorni, che richiama i 6 giorni della creazione, e il 7° si riposò nel sepolcro, e poi c'è l'8° giorno, che è il giorno senza fine, che è la resurrezione. E in quei 6 giorni fa tante cose che non ripeto, lo potete sentire, puntate indietro. E la volta scorsa abbiamo letto una scena che Gesù dice è bella, è l'unica volta che dice che è bella, una cosa bella, vuol dire che tutte le altre sono brutte. La prima volta che una persona fa una cosa bella come Dio quando ha fatto il mondo e vide che era bello. E quella donna, pensava a quella donna quando vide che era bello, a quel che ha fatto quella donna. È la prima che fa come Dio. Adesso non ripetiamo. Oggi e lì eravamo di mercoledì, adesso siamo giovedì, oggi, e poi ci sarà la passione che occupa molto spazio e tutto da giovedì sera, che è l'ultima cena, fino a venerdì a mezzogiorno, quindi in poche ore ci dedica tutto il resto del Vangelo. E la scena che leggeremo oggi occupa tutta una giornata, che è una giornata vuota. E il vuoto è forse la cosa principale che si possa fare nella vita. Perché se questa stanza fosse piena anche di balle di paglia o di lingotti d'oro fino al soffitto, nessuno di noi ci starebbe dentro. È il vuoto che può essere riempito. E l'uomo, anche sostanzialmente, è un vuoto, cioè desiderio. Più siamo pieni, meno desideriamo. E in genere ciò che ci riempie non è mai sufficiente, se è una cosa vera. Se è una cosa falsa, peggio ancora, perché siamo fatti per l'infinito. E questa giornata vuota, vedremo, è la principale per farci entrare nel Vangelo in prima persona. La leggiamo?
Allora prendiamo il capitolo 14, dal versetto 12 al versetto 16. E il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua?» E invia 2 dei suoi discepoli e dice loro: «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua. Seguitelo e dovunque egli entri dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi. E uscirono i discepoli e vennero nella città, e trovarono come disse loro, e prepararono la Pasqua».
Ecco, uno si domanda questo testo perché viene inserito qui. Avete notato la traduzione che ha dato è un po' diversa da quella che avete? E esce 4 volte la parola preparare, 4 volte Pasqua. E il problema è dove Gesù può mangiare la Pasqua con noi. Mangiare vuol dire vivere, la Pasqua vuol dire tutta la sintesi della Scrittura. Dove lui può vivere con noi e noi con lui. E bisogna preparare questa cosa. E leggeremo pari pari ogni singolo versetto del testo per vedere come lo si prepara, dando prima qualche indicazione sommaria, che per preparare la Pasqua bisogna sapere cos'è la Pasqua. Poi si vede che questa scena è come quella dell'asinello, è predetta. Ci sono anche i cani, è importante perché i cani capiscono anche loro, sotto il tavolo capiscono. E scusa, ho perso il filo perché i cani mi distraggono sempre. Cosa vuol dire Pasqua? E poi ci si prepara alla Pasqua vedendo che questa cosa non viene così a caso. Cioè è prevista ed è eseguita, cioè è una profezia, vuol dire che c'è sempre così, come la storia dell'asinello. È raccontata 2 volte. E poi si vede appunto che Gesù ha previsto la sua Pasqua, l'ha anzi preordinata, non l'ha solo subita. E queste cose ci faranno entrare. Ma il centro di tutto, come vedete, che cos'è? Perché vogliono andare? Dove, cosa cercano? Guardate il testo. Cercano dove? Dove? Il luogo. E l'uomo è uno che cerca il luogo, il dove. Che il tempo è uguale per tutti, uno lo cerca poco perché è quello che c'è. E passa. Quando l'hai preso non c'è più. Il luogo invece è quello che ti determina. E voi siete qui, potevate essere in discoteca, per esempio. Fa la differenza. Ma il luogo, in realtà, uno abita dove ha il cuore. Uno abita dove ama. E ama dove è amato. E la prima domanda di Dio ad Adamo è: dove sei? Non era più al suo posto. E da allora ci sentiamo tutti sempre spostati, come ossi doloranti fuori posto. Perché è il posto dove possiamo vivere, dove siamo amati. E individueremo questo posto perché è questo posto dove tutto avviene. E dove si verifica tutta la Pasqua.
Sì, non nel Vangelo di Marco, ma nel Vangelo di Giovanni, quando Giovanni Battista indica ai suoi discepoli Gesù che passa, loro vanno a chiedergli: dove abiti? Ecco, questo non era per sapere l'indirizzo, no? Era veramente, e allora poi Gesù mostrerà dove abita veramente, e qui, ecco, arriviamo. Una cosa, poi adesso quando vediamo cos'era la Pasqua e cos'è questa Pasqua, sta avvenendo questa trasposizione da un evento che veniva ricordato, una memoria di un fatto, a qualcosa di più profondo. È il passaggio dalla prima alleanza, da quella del Sinai, a quella che già i profeti avevano annunciato, dove questo dove si farà sempre più chiaro.
Adesso già stiamo semplicemente sul testo e facciamo i primi due versetti. No, basta il primo adesso, sì.
E il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua?
E qui siamo il giorno di giovedì, il venerdì è la Pasqua, il giovedì sera comincia la Pasqua, e il pane degli azimi vuol dire il pane non fermentato. Il fermento è simbolo, è una cosa che fa andare a male la pasta per sé. Allora tutto un significato fare il pane azimo, cioè togliere tutto ciò che è male. E poi si dice che la Pasqua è immolata. Innanzitutto la Pasqua, che esce quattro volte, la Pasqua, lo facciamo molto sintetico, è la festa della liberazione dalla schiavitù. E noi abbiamo tante schiavitù. E non solo da quella schiavitù che può essere quella d'Egitto, anche dal peccato e dal male. E non solo dal peccato e dal male, ma dalla conseguenza ultima, dalla morte. E quindi quando si intende Pasqua, si intende la pienezza di vita alla quale siamo chiamati. È il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà. Questo passaggio avvenne in una notte, per uscire dall'Egitto. Dicevano i maestri che in una notte Dio tira fuori Israele dall'Egitto. In 40 anni non riuscì a tirar fuori l'Egitto da Israele, dal cuore di Israele, cioè ci vuole tutta la vita. E allora gli chiedono i discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare? Mi fermo prima sulla parola preparare, sul luogo lo vediamo dopo, perché noi oggi vogliamo tutto pronto, precucinato, c'è anche la posvelta invece che star lì a girarla. Tutto veloce, tutto velocizzato, in tempo reale. In tempo reale c'è solo la morte, che viene quando viene. Il resto è tutto immaginario, quel tempo reale. Cioè, la preparazione, il tempo vuoto. Per esempio, il bambino cosa fa i primi 9 mesi? Niente, si prepara. E prepara quelle cose che gli serviranno per vivere quando esce. E questi 90 anni della vita servono per prepararsi, per capire, per avere organizzato bene per vivere quando si esce, anche dal grembo della madre terra. Tutta la vita è preparazione. Solo gli animali non hanno preparazione perché c'hanno istinto. Ma l'uomo che è desiderio di felicità, la felicità non è un oggetto, è la maniera di vivere, lì bisogna prepararsi. Prepararsi a amare, per esempio, cosa vuol dire? Tra l'altro, senza preparazione non c'è né cultura, saremmo bestie, né musica, né letteratura, né arte, né nulla, nulla. Né i figli, né i genitori, perché bisogna prepararsi ed è tutta una fatica. Cioè saremmo ancora come le scimmie con la coda attorcigliata sulla pianta. E quindi credo che oggi sia importante capire come le cose vengono lentamente e vengono costruite con la fatica e con l'esercizio. Questo lo sanno gli sportivi, che sono gli unici a farlo ormai. Il resto si improvvisa tutto.
Sì, nel ricordo della Pasqua, nella cerimoniale, c'era un passaggio che ricordava questo fatto, che dice quando nel credo storico che veniva, nel racconto della Pasqua che veniva detto, dice: e noi eravamo in Egitto, e noi siamo stati liberati, e noi andremo. Quindi era questo rito che veniva riportato, ecco, nella storia, voleva dire che c'era come una minaccia di morte continua, come quella degli ebrei che erano minacciati di sterminio, e poi una liberazione. Quindi ci voleva un passaggio, che era un passaggio vicino alla morte, per arrivare alla libertà.
Bene, e le altre cose le vediamo nei versetti successivi. La domanda del dove andare a preparare per mangiare la Pasqua, e vediamo i versetti successivi, gli altri due.
Sì, e invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città, vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo. E dovunque entri egli, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
Ecco, la domanda dei discepoli è: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E Gesù risponde: domandate dove io posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Il problema è il mangiare insieme, che vuol dire vivere insieme. Dov'è noi che viviamo con lui e lui con noi? E allora invia due dei suoi discepoli, è l'ultima missione che c'è nel Vangelo, e i due discepoli sono Pietro e Giovanni, secondo Luca. Pietro rappresenta l'istituzione, Giovanni il carisma. Bene, qualunque istituzione e qualunque carisma nella Chiesa serve per trovare questo luogo. Se non serve a questo, si può buttare via. E questo luogo dobbiamo stare attenti a scoprirlo, perché senza questo non succede nulla. E non è un luogo esteriore. Non adorerete più Dio né in Gerusalemme né sul Garizim, ma in spirito e verità, il vero Tempio. Il vero Tempio di Dio è l'uomo. E qual è quel luogo dentro di noi dove noi troviamo Lui e Lui trova noi? Questo è l'insegnamento che verrà dato questa sera. Andate nella città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Non un vaso, sì. Ora, gli uomini non vanno mai con la brocca d'acqua, sono sempre le donne. Punto primo. Quindi è una funzione femminile. E poi la parola portare, in greco bastazo, richiama baptizo, il battesimo. E l'acqua richiama il battesimo. E poi la brocca, in ebraico, keramion in greco, mareka in ebraico, richiama Marco, l'evangelista Marco. Cioè è la firma dell'autore. L'autore, ecco, col suo Vangelo vuol portarci al battesimo. E qual è il cammino che deve fare? L'evangelista va presso il padrone di casa. Dovunque entri, ecco, segui quello lì, e quello ti porta, e dove ti porta? ti porta al padrone di casa. Avrete notato cosa fa il Vangelo, chi l'ha fatto già un po'? Ti porta dentro di te che sei il padrone di casa tua mentre prima eri fuori. Ti rende padrone di casa tua, ti fa capire chi sei, perché mentre lo leggi ti dice la tua verità e te la fa scoprire. Quindi sei tu il padrone di casa, non è un altro. E lo scopo di ogni evangelizzazione non è indottrinare l'altro, è far sì che l'altro entri in se stesso. E come entra in se stesso? È il maestro che parla. Cioè, le parole del Vangelo risuonano nel cuore, ti leggono dentro, ti dicono la tua verità, è lui che parla a te e tu rispondi a lui. Non è un indottrinamento. È come quando si suona uno strumento, viene la stessa corda dell'altro strumento, suona. Noi siamo fatti per le cose belle e buone, siamo fatti per essere come Dio. E la parola bella di Gesù, che si concreta nell'episodio della volta scorsa, la capiscono tutti. Allora, per entrare in questo luogo, bisogna saper riflettere e sentire quel che si sente. Perché noi normalmente viviamo di emozioni costanti, tutti buttati fuori, siamo sempre fuori di testa, e non abbiamo mai una capacità di silenzio per entrare in noi stessi. E il principio di tutto è la capacità di tacere. E se taci, ascolti. E ascolti anche te, oltre che gli altri. E allora capisci cosa c'è dentro di te. Noi oggi viviamo di infiniti rumori, la gente passa ora alla televisione, ma come fa? Robe da spararsi. E forse sono già sparati dalla televisione, o dalle cose nelle orecchiolari, forse almeno a tre prese.
E poi non solo la televisione, se pensiamo anche a un certo modo di fare il catechismo oppure di delle omelie, è tutto qualcosa che ci porta più fuori che dentro di noi, no? Le cose da fare, le cose da sapere, è tutto qualcosa di che viene dal di fuori, e siamo meno aiutati invece a entrare dentro e trovare, ecco, attraverso questo quello che il cuore sente, a essere veramente nel nostro dove, nel nostro luogo.
Avrete sperimentato proprio che il Vangelo ci porta a essere padroni della nostra casa, cioè a scoprire il tesoro che abbiamo dentro. E poi la casa è il luogo dell'affetto e dell'amore, cioè sono parole che ti fanno sentire amato, amata. Allora puoi stare in casa tua, se tu non ti senti amato dentro di te, sei sempre fuori, in cerca a mendicare, non c'hai casa. E si avverte subito se uno non ha il dove, la casa. Se voi andate per strada e vedete gente che si muove, capite subito se va e viene da casa, come tutte le nostre facce. Se uno non viene da casa e non va a casa, lo vedete subito, diciamo è un barbone.
C'è un'immagine nel Vangelo che riguarda la casa,
che
quando
è Cristo poi.
Quando Gesù dice che libera, quando che paragona la liberazione dagli spiriti immondi a una casa ripulita, poi dice bisogna montare la guardia, perché se non state attenti quello torna indietro e vi rovina ancora la casa.
Con sette peggiori di lui. Sì. E allora, e cosa ti dice questo Marco, questo diciamo, quest'uomo che porta l'acqua, che è poi simbolo di vita e di nascita, e questo vaso pure? Ecco, dice, seguitilo, e dovunque entri, vedi che lui entra nel tuo cuore dicendoti una cosa. Il maestro ti dice, il maestro è Gesù, ti dice dov'è il mio luogo di riposo. Ecco, c'è in ciascuno di noi un luogo che è di Dio, inalienabile. Anzi, il nostro io più profondo è Dio stesso. E bisogna arrivare lì, al profondo del proprio cuore, dove noi siamo presenti a noi stessi. Se non siamo presenti a noi stessi, siamo assenti a tutti. Siamo presenti a Dio. E siamo presenti a tutti gli altri. Se non arriviamo lì, non viviamo. E quel luogo è la nostra finestra su Dio. Cioè, è Dio stesso che entra in noi e noi usciamo in Dio. Cioè, è la struttura propria dell'uomo, il fondo dell'anima, tutto, ci sono infinite definizioni, la fiamma dello spirito, l'apice, la punta, quel che volete. Qui la chiama in modo molto più semplice. Luogo di riposo, che in greco è katharima, è la stessa parola che esce nella nascita di Gesù, che l'hanno deposto nel katharima, cioè in quel luogo lì di riposo. Cioè è il luogo della nascita, cioè è il luogo dove noi nasciamo lì. È dove Dio nasce in noi. È il luogo anche dove concepiamo tutti gli altri, cioè li possiamo accogliere. È il luogo di riposo. Altrove è il luogo dell'inquietudine e della perdizione.
Quindi il riposo non vuol dire un po' dove non, come dire, sì, uno dorme, ma è un luogo molto creativo, molto pieno di vita, perché quando si dice che Dio si riposò vuol dire che aveva fatto tutto, aveva completato la creazione. E il sabato, che è collegato a questo, vuol dire che noi dobbiamo fermarci, dobbiamo, ecco, fare spazio proprio a questa realtà.
E circa questa stessa cosa, noi abbiamo un luogo, il nostro luogo è Dio, perché uno abita dove è amato e noi siamo tutti in Dio, perché ci ama. Se voi amate una persona l'avete dentro, ma lo lasciate vivere fuori. No, è largo, che forse è disturbato. Ha visto un altro cane, va bene, ma poi vanno d'accordo. Allora, il cane ha il potere di distrarmi profondamente. Ma con la loro fedeltà e affetto sono più bella immagine di Dio, è per quello. Sì, è là dove siamo amati. E quindi tutti siamo lì. E Gesù è venuto a rivelarci l'amore del Padre per noi, in modo tale che conoscendo che lì stiamo di casa e siamo amati, allora posso amarmi e posso amare. E se amo, allora anche l'altro abita in me. Amare uno vuol dire che lo porti dentro, lo concepisci e lo lasci vivere, però non è che lo sequestri. Che anche il figlio è figlio quando lo butti fuori, quando lo rispetti, non quando lo mangi. È il luogo dove noi proprio siamo in Dio e Dio in noi. E c'è in qualunque persona. Io ho presente l'ultimo ghigliottinato, Jacques Fesch, credo si chiamasse, perché era un 22enne o 20enne che aveva sparato un poliziotto per rubare una banca, per farsi qualche dose in più e poi comprare una barca a vela. Nei pochi periodo, nel breve periodo tra la condanna a morte e l'esecuzione, ha raggiunto i vertici della mistica. Un ragazzo senza istruzione, perché Dio è già dentro di noi. Quando viene l'occasione buona esce, cioè, e sarebbe come dire, non saprei, se ci fosse un organo che c'è già il mantice gonfio, tu tocchi quel tasto, viene fuori quella nota per forza. Ecco, perché proprio noi ci abbiamo tutti i tasti apposta e c'è già dentro anche l'aria. Basta che ci sia qualcosa dall'esterno o anche dall'interno, perché Dio è già dentro. Ma normalmente si serve della parola, perché Dio è parola e noi viviamo di parola. Purtroppo di tante parole negative, che ci disturbano, ma quelle buone ci fanno ritrovare noi stessi. E lì è il luogo dove Dio nasce in noi e noi nasciamo in Dio. E lì Lui può mangiare, cioè vivere la Pasqua, con noi. Mangiare vuol dire insieme, la Pasqua è la sintesi di tutto ciò che ci può dare Dio, la libertà assoluta, è lì che avviene. Andiamo avanti e vediamo allora al versetto 15 com'è questo luogo.
Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi.
Ecco, egli, che saremmo noi, mostreremo una stanza superiore. Le case avevano solo un pian terreno, al massimo un terrazzo sopra per prendere il fresco la sera, e invece le case più così avevano anche un piano superiore dove ci si ritirava a riposare, a pregare, a... mentre sotto è il luogo del, dove noi lavoriamo, tutto sommato. Ora, non è una cosa che dobbiamo fare questa stanza superiore, è fuori dal nostro fare. Il fare è a pian terreno, è il luogo dove siamo fatti. C'è dentro di noi questo luogo, ed è quello che dice la prima lettera di Pietro al capitolo 3, al versetto 4, e dice: e voi donne non state lì tanto a curarvi le trecce, i capelli, i munili, coltivate l'uomo nascosto del cuore. C'è dentro lì qualcosa, l'uomo nascosto del cuore, che dice poi Paolo: è Cristo che abita mediante l'amore nei vostri cuori. Anzi, è in Lui che il Figlio, tutta la Trinità, abita in noi. E noi siamo nella Trinità. E lì viviamo la vita da Dio. E questa stanza è grande, così grande, che contiene il mondo intero, oltre che Dio. E sappiate che questa stanza era probabilmente, anzi era quella della mamma dell'Evangelista Marco, di Giovanni di Marco, e in questa stanza Gesù ha fatto l'ultima cena, i discepoli si sono ritirati quando Gesù era morto, poi Gesù risorto è apparso loro lì, e poi lì ha dato lo Spirito Santo, lì sono tornati quando sono andati all'ascensione, gli ha dato lo Spirito Santo, e poi in quella casa c'è stato praticamente tutto l'espandersi della Chiesa in tutto il mondo già da lì. Tutto parte da lì e tutto porta lì fino a metà degli Atti degli Apostoli. Quindi questa casa è aperta a tutti, ed è il nostro cuore che è fatto per amare Dio e per amare il prossimo. E bisogna che noi entriamo nel nostro cuore. Ed è arredata, in greco è tappetata, cioè c'hai bei tappeti persiani. C'è una cosa molto bella e molto grande dentro di noi, è già preparata dall'eternità, ma bisogna preparare. E come la si prepara? Entrandoci, perché noi normalmente siamo fuori di noi stessi, fuori di testa. E come si fa a entrare? Entrare proprio, si entra attraverso la parola del Maestro, cioè attraverso anche qualunque parola. Se tu rifletti a quel che senti e lo lasci entrare nel cuore, capisci subito cosa hai nel cuore. Se per esempio ti dico un insulto, Elisabetta, tu cosa c'hai nel cuore? No, l'insulto non ti va bene, non sei fatta per credere. Ti dico un complimento, sorridi, perché sono fatta per questo. Cioè la parola esterna rivela attraverso le tue reazioni la tua verità. E la presenza di Dio e delle cose buone ti danno la gioia, quelle cattive ti danno tristezza, anche se sul momento ti sembrano buone. Ma ti accorgi che in realtà sono gesti di ira, di stizza, di impazienza o di possesso. E bisognerebbe avere sempre questa capacità di stare attenti a quel che si sente, perché poi noi agiamo in base a quel che sentiamo. E i cani, per esempio, i tuoi ragionamenti non importa niente, ma loro sentono subito se c'è l'adrenalina o c'è la benevolenza. E così dovremmo avere tutto il fiuto, si chiamerebbe l'esame particolare questo, di vedere cosa sentiamo realmente in ogni situazione, in modo da dire questo, ma è buona o cattiva? Ed è molto semplice, ciò che dà gioia è buono, quando uno ha gioia non fa male a nessuno. E c'è gioia quando c'è amore corrisposto. Tutti gli altri sentimenti che abbiamo sono... No, insomma, ecco, il sistema è molto binario. Gioia o tristezza, consolazione o desolazione.
Sì, e a conferma di come qualche volta, anche nella, dicevo prima, la catechesi, l'omelia, si rovescia, in questo modo è rovesciato, è il fatto che molte volte le persone indulgono di più, no? Indulgono di più alla tristezza, persone credenti, impegnate così, no? La tristezza oppure un certo affanno. E questo vuol dire che non entrano delle parole che facciano reagire, che facciano capire, no, questo amore, e quindi risvegliano la giusta reazione, non colgono la visita di Dio, perché sono predisposte a un'altra, altre parole, a un'altra risposta.
Per esempio, quanti di voi escono con grande gioia dal catechismo, dalle prediche dei preti? Quante persone escono con grande gioia dal catechismo, dalle prediche dei preti? Dipende. Gesù a Cana aveva mutato l'acqua in vino. Noi siamo specialisti nel mutare il vino in acqua. L'acqua è simbolo della legge che dà morte. Tu devi far così, tu devi. Il vino è simbolo dello spirito che ama, e l'amore non ha nessun dovere, perché è dovere di se stesso, è il piacere di amare. E non fa male a nessuno l'amore, fa solo del bene. C'è questo passaggio, ecco. E tra l'altro in quel punto lì siamo sempre consolati, cioè allora stiamo volentieri in silenzio da soli, perché non siamo soli. Sono in armonia con me stesso, con Dio, col mondo, con le bestie. Qualcuno mi fa andare in bestia magari subito dopo. E quel luogo lì da cercare, dove noi siamo autenticamente noi stessi. E allora puoi star bene anche con gli altri. Perché se sto male, come avete mai provato a stare con persone che sono tutte così contro Dio, fa venire i crampi allo stomaco anche a te? Cioè, è la cosa più attiva che possiamo fare, questo di star dentro così. D'accordo, bisogna prepararsi, e tutta la vita è preparazione a questa. Però è un cammino, è il cammino proprio della vera Pasqua, dove appunto saremo sempre consolati, che è l'azione tipica di Dio. Non sei mai solo, c'è il compagno.
Dice, la vita è preparazione a essere, o cammino di essere liberati e preparati, in modo da cogliere, ecco, da vivere dentro questa gioia, così come la celebrazione della Pasqua era il rinnovarsi di questo superare, ecco, questa situazione di morte che minacciava e che faceva perdere il coraggio.
Anche un pochino per esercitarvi a entrare in questa stanza, cercate di essere coscienti dei sentimenti che avete, se di gioia o di tristezza, perché cambiamo anche in frazioni di secondo dall'uno all'altra. È importante sapere che cambiamo, e poi sceglieremo dove stare. E se siamo lì dentro troviamo sempre pace. Parlando prima anche con Beniamino, cioè, ma anche uno che non avesse mai sentito parlare di Dio, perché magari è nato nella foresta da solo e riuscisse ad arrivare lì, e credo che ci arrivi, trova Dio, perché c'è dentro di ciascuno di noi. Non è da inventare Dio, da mettergli dentro col catechismo. Quella parola vuol dire versarglielo dentro, poverino. Dio è intimo a me più di me stesso, dice Sant'Agostino. E il mio io più profondo è Dio, non vale il contrario, quello vale solo per qualcuno. Il mio io è Dio, solo per uno.
E quando per esempio vengono dei genitori, no, che si lamentano, genitori credenti, buoni, che si lamentano che i figli grandi o piccoli sembrano lasciare completamente tutta la tradizione religiosa. Per consolarli bisogna dirgli così: guarda che Dio è dentro queste, è dentro ciascuno, vedrà che una volta o l'altra si fa sentire o lo sentono.
Se non sentono i genitori che gli propinano i doveri, gli obblighi di non essere. Se Dio rispetta la nostra libertà, e l'errore non fa tanta paura quanto la schiavitù. Perché l'errore ti accorgi, insomma, se sbatti contro dici mi fa male, allora non lo faccio. Ma la schiavitù non ha fine, cioè è la paura poi di muoversi e resti bloccato e non vivi più. Ed è l'amore che ci rende liberi. E la nostra legge, dice Giacomo, è la legge di libertà, che non vuol dire faccio il cavolo che mi pare, ma chi si sente amato e ama è veramente libero, perché non fa il male a nessuno. Ecco. E lì preparate per noi. È bella questa giornata vuota, perché se no non celebriamo mai l'Eucarestia. che è il centro della nostra vita, cioè la nostra comunione col Signore. Anche per esempio saper coltivare il silenzio prima, dopo, durante. Diceva Enzensberger che la possibilità della sopravvivenza della specie umana in quanto umana è legata alla capacità di silenzio, che è il genere di lusso, perché dice una Ferrari la puoi comprare, può comprare chiunque, o c'hai i soldi, va a rubarli, ma la può comprare, ma il silenzio no, non te lo vende nessuno, anzi fanno di tutto per togliertelo, perché lì tu diventi te stesso e capace di relazione vera. E questa è la cosa, direi, questo testo così breve in realtà ci fa vedere dove bisogna entrare per gustare tutte le cose della vita, dalle relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri, con le cose, con gli animali, tutto. E allora vediamo.
L'ultimo versetto, versetto 16, e uscirono i discepoli e vennero nella città e trovarono come disse loro e prepararono la Pasqua.
I discepoli vanno, vengono nella città, eureka, trovano. E ovunque andranno troveranno sempre questo. Per questo si è diffuso il cristianesimo, non con le armi o con le crociate, quello l'ha fatto diminuire. Si è diffuso perché annuncia una parola che uno ha già dentro il cuore, perché noi siamo fatti per l'amore, per la gioia, per la pace. E quando sentono questa parola il cuore risuona positivamente. Anche il lupo di Francesco diventa mite. E trovarono ovunque. Per cui guai a disprezzare qualunque persona, è davvero il tabernacolo di Dio. E proprio quelli che scartiamo è quelli con i quali lui si è identificato. Che Gesù fu ucciso come malfattore, come bestemmiatore. Quindi non era una persona per bene. E quando trovate un immigrato, un carcerato, un nudo, affamato, assetato, sono io. Perché siamo tutti figli di Dio. E questo fondo della stanza superiore, è bello, questo fondo della stanza superiore difatti è chiamato la parte profonda oppure l'apice dello spirito o il Grundersele, il Meister Eckhart, il Grunde ohne Abgrund, è l'abisso senza fondo. Ecco, e ce l'abbiamo dentro tutti, è la vastità del cuore dell'uomo che può abbracciare l'universo intero. Ecco, solo dopo questo testo ha senso procedere al successivo che faremo la volta prossima. E poi possiamo verificare un pochino cos'è risuonato nel vostro cuore in modo da esercitarci a vedere se qualcosa si avverte.
Sì, riporto semplicemente appunto un'esperienza che raccogliamo nell'incontrare persone che chiedono di parlare cose spirituali, l'accompagnamento, e sono sempre sorpreso dalla, un po' come lui diceva dell'esempio di quel condannato a morte, della immediatezza con cui persone che non hanno fatto una grande trafila religiosa, però quando si parla loro così subito dentro risuona o è risuonata. Ecco, c'è stata questa risonanza e sono e abbracciano subito, ecco così, questa prospettiva, mentre altre persone fanno una gran fatica perché ci sono degli ostacoli messi dal di fuori, appunto, che li impediscono questa reazione.
Facciamo un momento di silenzio e poi chi vuol dire qualcosa di ciò che ha sentito può comunicare.
A me stasera ha colpito molto che in Avan Scoperta Gesù mandi la fraternità più semplice, due. Due. E per me questo è un punto su cui riflettere e pregare, perché è da questa fraternità che può iniziare il percorso verso questa Pasqua.
Cioè, vorrebbe dire che uno da solo arriva da nessuna parte, perché nessuno è solo.
Buonasera a tutti, il mio nome è Andrea. Io mentre ascoltavo ho riflettuto sul tema della preparazione, ma altresì sul tema del cambiamento, e quindi sarebbe interessante condividere la relazione tra preparazione, che normalmente è finalizzata a un qualcosa di conosciuto o un obiettivo, e invece cambiamento o immediatezza, dove a volte non è sempre governato da noi o sempre a priori definibile, e quindi sarebbe per me interessante condividere questo passaggio. Grazie.
Una cosa molto semplice: andate in città, vi verrà incontro un uomo. Quindi, se mi viene incontro e poi devo seguirlo, vuol dire che devo girare su me stesso e cambiare strada.
Devo tornare da dove vengo.
Grazie.
La connessione tra preparazione e cambiamento credo è tanto importante, perché noi siamo in continuo cambiamento, cioè è solo la morte che è stasi, la vita è costantemente un cambiamento, volenti nolenti, cambiamo tutti. 30 anni fa ne avevo 30 di meno, grazie a Dio. Adesso ne ho 30 di più, grazie a Dio. Cioè, nulla va perso, ma è veramente nella vita, come nell'amore, o si cresce o è morto. È il corpo morto che non cresce. Quindi è l'allenamento, cioè la preparazione davvero è fondamentale, perché mette i presupposti perché ci sia il cambiamento. Se no diventiamo del rigore cadaverico, imbalsamati, quattro idee fisse tenute in tasca, pronte risposte a tutto, e non c'è più il dialogo, non c'è più la crescita, non c'è più, dice, sono fatto così, basta, l'altro è fatto così, basta, poi ci chiudiamo tutti in loculi, mentre invece c'è il dinamismo della vita che continua e continua, perché c'è una sorgente dentro infinita che è Dio, e sarà sempre nuova, non finisce mai. E prima avevo fatto un lapsus citando Meister Eckhart, dicendo der Grund ohne Abgrund, invece Abgrund ohne Grund. Scusate. Cioè l'abisso senza fondo. Ma che abisso vuol dire anche in alto qui. In tutte e quattro le direzioni. Che registrate, oltre le idee che sono interessanti, anche i sentimenti, che sono anche più interessanti delle idee. Bene.
Ma a me hai fatto venire in mente una cosa con il vuoto che tu invocavi. Capita a volte di sentire che l'esperienza del carcere può essere anche non solo brutta, no? Ma una sospensione della vita quotidiana porta delle persone a fare dei veri cambiamenti, no? Spesso poi senti dire da quelli che sono fuori, a quello lì è furbo, fa finta, così esce prima, no? Che mi viene in mente che sono pensieri facili questi che ci vengono, no? È come il pensiero facile della volta scorsa, ma se quell'olio lì lo vendavamo 300 denari per i poveri. È sempre il non voler vedere il bene, insomma, in qualche maniera, no? Ma che il proprio comportamento è considerato come assoluto e è quasi la nostra incapacità a fare il bene in quella maniera, no? Fa svilire quel comportamento. Perché, insomma, abbiamo il pregiudizio proprio.
Ma circa i carcerati, no, adesso non ho grande esperienza, ma in Germania andavo in carcere dove c'erano gli italiani di prima condanna, ma la prima condanna era gente che aveva ucciso o fatto di peggio. Eppure stando lì, davvero trovavi che aveva un'umanità così profonda. Io restavo meravigliato. E anche l'aver fatto qualcosa di grosso e rielaborarlo, ci vuole una capacità divina. Se no si fa finta di niente. Perché appunto c'è dentro tutti la cosa più vera. E facciamo il male e l'errore indotti dall'esterno e dai rumori e dalla confusione che ci domina. E lì nella pace ritrovano davvero il centro.
Mi è difficile, sempre, conciliare la ricerca del vuoto dentro di me per trovare l'amore di Dio. E la necessità, la volontà di stare insieme agli altri, che non sono mai ovviamente come io vorrei, per fortuna. E questo mi crea una difficoltà a capire dove sta la che questa la via di mezzo giusta, oh, è giusta, meno sbagliata, cioè, è importante stare con gli altri, aiutare gli altri, amare gli altri, ma è importante guardare dentro di me. E due cose nella vita quotidiana sono, almeno per me, sono terribilmente difficili.
Ma io credo che la strada è un po' come quando si va in barca a vela a zigzag, si prende la direzione. Però la mia esperienza, sono abbastanza vecchio, cioè abbiamo la stessa età, e che se io non sto con me non riesco a stare neanche con gli altri, mi danno fastidio a tutti, perché mi do fastidio a me, per cui devo prima pacificarmi con me poi sto in pace con gli altri, anche se mi danno un po' di fastidio, dico vabbè, avranno un po' di fastidio loro, ma poveretti, guarda come loro vivono. Mi ricordo una volta che mi disturbava in una gita notturna, che si fa un po' di silenzio almeno per godere la notte in montagna, un ragazzo che chiacchierava sempre, io ho fatto un'osservazione, di oh mio, ma che come rompe. E una ragazza psicologa, mia amica, mi dice, ma scusa, tu non hai sopportato neanche un'ora, lui pensa a 20 anni, è già 20 anni che si sopporta. Ho avuto subito ammirazione enorme per quel ragazzo. Credo comunque che nella nostra cultura dobbiamo davvero avere un certo impegno degli spazi di silenzio, di stare con noi stessi, e non è questione di fare il vuoto. Guarda, se tu ascolti una persona fai necessariamente il vuoto, se no non l'ascolti. Il miglior vuoto è ascoltare uno, se lo ascolti. Dopo bisogna stare in silenzio e dire basta, mi ha riempito troppo. Bene, concludiamo col Padre nostro e ci diamo appuntamento per martedì prossimo. Il Beppe vi saluta, sta facendo i suoi esercizi, 8 giorni di silenzio, di che bello. Oh.
Domenica sono andato in una chiesa fuori in Piemonte e il parroco aveva fatto un grande cartello col Padre nostro alla fine dove c'è e non c'è. E non abbandonarci nella tentazione, ho fatto per imparare, no? Sì. No, Padre nostro, proviamo. Comunque ci vuole un po' di tempo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Figlio e lo Spirito Santo. Buonanotte. Ha un piccolo aiuto per le sedie da portarle, di lasciare qua solo una quindicina.